Ecco. Ma vediamo che la parola del Signore è quella che ci dice la verità, è quella che ci rasserena. Se noi guardiamo a destra e a sinistra e entriamo in filosofie di ogni genere, non ne caveremo un ragno dal buco, così come si dice. Ma se stiamo attenti a quello che è stato letto qua, ci dice delle cose che, nonostante, il Signore fa una promessa con chi crede, fa dei patti con chi crede, no? In questo caso con i suoi primi servitori, che sono la casa di Israele, che lui vuole, lui crea, e a un certo punto gli dice tutto questo. Dice che e ubbidirà la sua voce i tuoi figli con tutto, e tutta l'anima tua, secondo tutto ciò che oggi ti comanda il Signore tuo Dio, farà ritornare i tuoi dalla schiavitù, avrà pietà, ti raccoglierà di nuovo fra tutti i popoli del quale il Signore tuo Dio ti avrà disperso. Questa è la parola di Dio. Quando anche i tuoi esuli fossero all'estremità dei cieli, di là il Signore, il tuo Dio, ti raccoglierà e ti prenderà. E oggi è una grande realtà davanti ai nostri occhi, una cosa che è veramente impossibile, cioè una cosa che, se non è un miracolo questo. Il Signore tuo Dio ti ricondurrà nel paese che i tuoi padri avevano posseduto, vedi, prima, e tu lo ripossederai. Questo ancora prima di entrare. E allora, poi dice anche altre cose molto importanti, no? A parte le benedizioni, dice al versetto 11 questo comandamento che oggi ti do, quello di ascoltare la parola del Signore, non è troppo difficile per te e neanche troppo lontano da te, no? Perché il Signore ha fatto scrivere la sua parola. E poi, che tu dica che salirà per noi nel cielo e ce lo porterà e ce lo farà udire, perché noi lo mettiamo in pratica. Non dire, non è di là dal mare, perché tu dica chi passerà per noi e di là dal mare ce lo porterà e ce lo farà udire, capisci? Dici, ma sta parola è al di là dell'oceano, come faremo? No, chi è che ce la porterà per farcela udire? Perché noi la mettiamo in pratica. Dice, invece questa parola è molto vicina a te, nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metti in pratica. Ecco, io oggi metto davanti a te la vita e il bene, la morte e il male. E sappiamo che ascoltare questa parola e non solo metterla in pratica è sostanzialmente... vediamo se qualcuno dice un goccio d'acqua. Se riusciamo a... grazie. Se noi riusciamo a mettere in pratica questa parola, questa è la garanzia della nostra vita. E voglio leggere ancora in Isaia, capitolo 6, versetti, dunque, allora, pagina 674, non è molto lungo, lo possiamo leggere, Isaia, capitolo 6, pagina 674, volontario? Rosa. Sì, sì, Alessandro, dai, una voce maschile.
Nell'anno della morte del re Uzzia, vide il Signore seduto sopra un trono alto, molto elevato, e i lembi del suo mantello riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini, ognuno dei quali aveva sei ali. Con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi e con due volava. L'uno gridava all'altro e diceva: Santo, santo, santo è il Signore degli eserciti. Tutta la terra è piena della sua gloria. Le porte furono scosse fin dalle loro fondamenta dalla voce di loro che gridavano, e la casa fu piena di fumo. Allora io dissi: guai a me, sono perduto, perché io sono un uomo dalle labbra impure, e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure, e i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti. Ma uno dei serafini voltò verso di me, tenendo in mano un carbone ardente, tolto con le molle dall'altare. Mi toccò con esso la bocca e disse: ecco, questo ti ha toccato le labbra, la tua iniquità è tolta e il tuo peccato è espiato. Poi udì la voce del Signore che diceva: chi manderò e chi andrà per noi? Allora io risposi: eccomi, mandami. Ed egli disse: va e di a questo popolo: ascoltate, sì, ma senza capire. Guardate, sì, ma senza discernere. Rendi insensibile il cuore di questo popolo, rendigli duri gli orecchi e chiudigli gli occhi, in modo che non veda con i suoi occhi, non oda con i suoi orecchi, non intenda col cuore, non si converta e non sia guarito. E io dissi: fino a quando, Signore? Egli rispose: finché le città siano devastate senza abitanti, non vi sia più nessuno nelle case e il paese sia ridotto in desolazione. Finché il Signore abbia allontanato gli uomini e la solitudine sia grande in mezzo al paese. Se vi rimane ancora un decimo della popolazione, esso a sua volta sarà distrutto. Ma come al terebinto e alla quercia, quando sono abbattuti, rimane il ceppo, così rimarrà al popolo come ceppo una discendenza santa.
Grazie. Come vedete, cari fratelli e sorelle, quello che abbiamo letto prima si è poi verificato qua. Si è verificato, soprattutto la seconda parte, che... ma lo analizzeremo un attimino più avanti. Comunque c'è la dispersione, e non solo una dispersione, ma qualora, dice, ne resti un'altra parte, anche questa parte sarà a sua volta ridotta, no? Ma il Signore non allontanerà per sempre e non farà venire meno quello che è il suo progetto. Ma ci sono altre cose importanti. È lo stato con il quale si trova il profeta Isaia davanti alla visione del Signore. E quando si rende conto, è una visione molto bella, molto meravigliosa, che questi angeli non possono fare a meno di dire: santo, santo, santo il Signore. Poi uno si rivolge all'altro, no? È una visione molto 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 bella, affascinante. Ma allora, e poi andiamo ancora in Matteo al capitolo 11, ci sono i primi sei versetti, se facciamoli leggere a Rosi. Pagina 962.
Matteo, scusa,
11.
Capitolo
11. 11, i primi sei versetti.
Quando ebbe finito di dare le sue istruzioni ai suoi 12 discepoli, Gesù se ne andò di là per insegnare e predicare nelle loro città. Giovanni, avendo nella prigione udito parlare delle opere del Cristo, mandò a dirgli per mezzo dei suoi discepoli: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Gesù rispose loro: andate a riferire a Giovanni quello che udite e vedete. I ciechi recuperano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati e i sordi odono. I morti risuscitano e il Vangelo è annunciato ai poveri. Beato colui che non si sarà scandalizzato di me.
Grazie. C'è una parola in questo nel versetto 3, dice: Giovanni Battista manda a dire a Gesù, dice: ma sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Facci capire com'è la questione. O dobbiamo aspettare un altro? Allora questo comincia ad essere un problema. Lui stesso non sa, dice: ma E allora il Signore, per tutta risposta, gli dice: ma vedi che i ciechi recuperano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano e il Vangelo è annunciato ai poveri. Beato colui che non si sarà scandalizzato di me. Fratelli e sorelle, c'è una sfida, c'è una grande sfida, no? Che siamo tenuti a sopportare giorno dopo giorno. Sono sfide di ogni genere, l'abbiamo detto in più volte, ma è forse la sfida più importante questa qua, una delle sfide più importanti, è la lotta per la nostra fede. Infatti quando Giuda dice di combattere strenuamente per la fede, che è stata una volta per sempre tramandata ai santi, e poi anche quello che abbiamo letto prima, che ha letto la sorella, in mezzo a non solo a tribolazioni ma a lotte di ogni genere, e questo fa parte delle lotte che noi dobbiamo ogni giorno nella nostra vita portare avanti, perché indipendentemente dal fatto che possiamo avere la pappa pronta, cioè voglio dire abbiamo un posto di lavoro, possiamo avere una pensione, possiamo avere oggi una società così e quindi possiamo essere tranquilli per questi versi, ma poi ci sono tante altre lotte che sono pericolose, si fa per la fede, ma sono lotte. E allora c'è questa grande sfida, c'è la sfida, cioè più approfondiamo le cose poi diciamo ma c'è la sfida della storia, che è una storia grande, no? La storia della nostra fede, della nostra religione, non solo della nostra ma dell'ebraismo nella quale siamo innestati. Ci sono le dispute di 2000 anni di lotte, ci sono dubbi, ci sono venti forti. Sapete quando soffiano i venti forti? Ma allora è successo questo, sì, è successo questo. Ci sono poi le trappole dell'avversario e c'è la nostra storia personale ancora a fare da corollare tutto questo, che tante volte ci deprime, anche la nostra storia personale, tante volte ci deprime. Ah, diciamo è una storia di vario genere. E poi, a parte tutto, per terminare la questione, si può condire con il peccato che così facilmente ci avvolge. Diciamo, è proprio una classica situazione da atterrare chiunque, no? E oltretutto poi c'è tutto ciò che ha remato e rema contro la verità da sempre. E siamo tutti testimoni di questo. Noi chi siamo per pretendere di essere nel vero? Altra domanda che ci facciamo, no? Se uno si fa, vede tutte queste cose, a un certo punto si sente altro come un uccellino in piena tempesta su una nave. Mi ricordo questa visione, forse vista in qualche immagine di qualche artista del passato, no? Dove c'era questa tempesta, questi venti che soffiavano, questo uccellino, no? che non sapeva bene che fine avrebbe fatto. E così siamo noi, no? Siamo come questo passerotto messo là sopra. Noi chi siamo per poter dire che siamo il vero? Ma sono quattro scemi che si incontrano da Cambiano a Chieri, no? Tutto questo, tutta questa lotta che noi abbiamo dentro, abbiamo fuori, tutte queste cose che ci pervadono, queste domande che ci schiacciano il più delle volte, che cosa possiamo rispondere? Chi siamo noi? Siamo molto arroganti, può dirsi degli arroganti perché pensate di avere la verità. Poi ci sono messe anche le religioni per appunto, no, che fanno parte di questo complesso di cose per complicare le cose. Ma non solo le religioni pagane, ma anche quelle cristiane, che con mille e mille divisioni e dispute, mille divisioni e dispute, hanno fatto tutto quello che hanno voluto. E poi se pensiamo anche all'ebraismo, fra di loro, certo c'è un canale comune, no? Ma poi ci sono mille ci sono mille differenze anche fra di loro, perché l'interpretazione dell'uomo. Ma quanto è bella la parola del Signore, abbiamo letto prima. Il Signore non chiama tutte queste fesserie, il Signore chiama semplicemente a non interpretare noi la sua parola, ma a aspettare che egli ci riveli e ci faccia sentire la verità, che questo è vero, capite? Perché quando ci spingiamo oltre, andiamo fuori strada. E per quello, poi se insistiamo, capisci, nel voler aver ragione, allora facciamo parte un altro miliardesimo di religioni nate, capito? Questo è ancora un ulteriore problema. Tutti questi problemi qua veramente potrebbero veramente sfibrarci. Tra queste, come vedete, anche all'epoca c'erano molti che aspettavano il Messia. Era chiaro che veniva, il Signore era aspettato, il Messia, non loro aspettavano il Messia. E tant'è vero che anche lì sono rimasti i dubbi, no? Se Gesù era quello vero, oppure ce n'era un altro, perché stesso Giovanni Battista, che si dice che era il più grande profeta, perché gli ha detto, ma sei tu quello che dobbiamo aspettare? Dicevo, cioè, deve venire un altro, perché facci capire come sono le cose. E a questo punto Gesù dirà una risposta inequivocabile. I ciechi recuperano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano. E il Vangelo, quindi la buona notizia, è annunciata ai poveri. Questa è l'altra. Quindi è un vero rompicapo, fratelli e sorelle, ed è talmente difficile che ci... Il ragionamento dei più è questo. Tutte queste cose che abbiamo detto adesso, e noi siamo credenti, quindi immaginate le lotte, no? Le lotte terribili che vengono fatte, sono terribili per la fede, ma se siamo abbattuti è la fine della nostra fede, è la fine della nostra storia. Non possiamo aspettare altro che il giudizio del Signore, se ci arrendiamo. E invece, questo è immaginiamo questa cosa qui che noi abbiamo detto per i non credenti, ecco. Bisogna avere pazienza, fratello, perché l'amore è paziente. È un vero rompicapo. È talmente difficile. Io parlo da non credente e dico, allora questo è un vero rompicapo per me. È talmente difficile che ci rinuncio. E forse se Dio c'è è meglio non farsi troppe domande, capisci? E restare in quello che mi hanno tramandato i miei padri, perché poi si vedrà. Cosa succederà dopo la morte, si vedrà. Se mi comporto bene nella vita, ecco, questo poi è il ragionamento. Perché? Perché, vedete, la fede, come abbiamo letto poc'anzi, è talmente preziosa, più preziosa dell'oro che perisce. E noi queste cose le dimentichiamo, invece la parola di Dio ce le ricorda per farci del bene. Per farci del bene. E quindi, questi sono i ragionamenti che il mondo fa, ma poi si vedrà. Che dire, attorno a tutte queste cose possiamo dire che è un vero miracolo la fede. La fede è un miracolo infinito. E quindi a complicare poi le cose, tanto per entrare nelle complicazioni, ulteriormente le cose si aggiungono poi anche coloro che hanno conosciuto la verità. Ci si mettono pure coloro che hanno conosciuto la verità. Cioè io ho conosciuto la verità, anziché portare uno nella fede, e fortificarlo nella fede, faccio il contrario, gli sparo addosso, capisci? Gli sparo addosso con la mia lingua pericolosa, velenosa, no? Di aspide, e con tutto il resto. Perché? Perché succede questo? Perché dopo aver conosciuto la verità non mi sono sottomesso alla verità, perché ho ritenuto che i miei problemi personali fossero superiori agli ordini che il Signore mi ha dato. Avete capito come stanno le cose? Cioè io prima ho i miei problemi. Se mi sento come Elisabetta defraudata dei suoi diritti, o mi sento in qualche modo ingiustamente ferito, io mi sento ferito, ma certe volte non è neanche così, sei tu che ti senti ferito, sei tu che sei partito da solo, capisci? Sei tu che ti è partito un embolo da solo. Capisci dove è il problema? Allora, vedete, se io penso a tutte queste cose, se penso a queste cose dico me ne vado, dico boh, me ne vado. E invece, con calma, se mi siedo dico, ma la fede, è talmente preziosa che è più preziosa dell'oro che perisce. È un mosaico sconcertante che potrebbe mettere a tappeto chiunque, quello che abbiamo letto fino adesso. Queste considerazioni sono un qualcosa che potrebbero mettere a tappeto chiunque. Eppure, quando mi trovo davanti a questi dubbi, chi potrà sciogliere i miei dubbi, fratelli e sorelle? Chi li potrà sciogliere i miei dubbi? Anche perché poi la questione non finisce proprio qua, perché una volta che ho sciolto i miei dubbi, i miei, e continuo a lottare, allora poi cosa succede? Succede che devo fare ancora qualcos'altro. Il Signore mi chiama, mi ha chiamato, perché se mi ha chiamato, e mi chiama e dice: guarda che tu devi andare, perché hai un compito, devi andare a fare che cosa? Mi devi essere testimone, ed ecco la visione di Isaia quando vede il Signore, che stava seduto sopra i serafini, ognuno dei quali aveva 6 ali, con 2 si copriva la faccia, con 2 si copriva i piedi, con 2 volava. Vedete, io non ho alcuna difficoltà a credere che questa è una verità assoluta, che è una meraviglia. Solo chi ha un cervello limitato crede solo nel bestiume che vede, no? E non oltre. E l'uno gridava all'altro: santo, santo, santo è il Signore. Era sopra il Tempio il Signore, no? Quindi su un trono altissimo, e vediamo che tutto con i lembi del suo vestito coprivano, in qualche modo riempivano il Tempio, i lembi del suo mantello riempivano il Tempio. E uno gridava all'altro in continuazione: santo, santo, santo è il Signore. E l'altro anche: santo, sempre, è il Signore degli eserciti. Tutta la terra è piena della sua gloria. Ecco, poi spiega il motivo, no? Santo per tutto ciò che egli ha fatto, come l'ha fatto, e anche perché è separato poi dal male. Le porte furono scosse fin dalle loro fondamenta, dalla voce di loro che gridavano, e la casa fu piena di fumo. Quando Isaia vede questo dice: guai a me, guai a me. Ecco, qui parte la nostra avventura, la nostra fede. Dice: guai a me, sono perduto, perché io sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure. I miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti. Quanto siamo, se davanti a queste cose, se penso a cosa ha visto Isaia, non vogliamo avere una visione di quelle che si hanno nei film, ma una visione di santità. Allora mi rendo conto, perché egli vede chi vede la vita, l'essenza della vita, che è una luce inaccessibile. C'è scritto che è una luce inaccessibile. Quando si rende conto di questo, si dice: io sono, cioè, che faccio? Sono un povero me, sono un uomo rovinato, dalle labbra impure, i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti. Ma cosa succede? Succede che uno dei serafini volò verso di me tenendo in mano un carbone ardente, tolto con le molle dall'altare. Questo è il simbolo e il segno che è dalla volontà del Signore che ci purifica, quando però vediamo in che condizioni siamo. Ed ecco, questo ti ha toccato le labbra e la tua iniquità è tolta, il tuo peccato è espiato. E poi udì la voce del Signore che diceva: e chi manderò? Chi andrà per noi? E allora io risposi, non prima, soltanto allora dice: ecco, manda me. E poi dice: vai, di a questo popolo che ascolterete sì, ma senza capire, guarderete sì, ma senza discernere, rendi insensibile il cuore di questo popolo. E uno dice: ma allora se gli rendi insensibile il cuore, gli dure gli orecchi, in modo che non vedano con i suoi occhi. E poi abbiamo visto che le città man mano saranno devastate, resteranno senza abitanti, forse non è successo così, e andiamo così. Questa parte qua ha una attinenza molto stretta con col fatto che questa resa di insensibilità di Israele, eccetera, fa in modo che la salvezza giunga a noi. Apre poi i gentili, poi questo, ci sono dei paralleli che potete leggere ma li conoscete. Allora, quindi in questa, quando gli rende il cuore insensibile, in questo gli rende il cuore insensibile, perché? Perché questo è conseguenza della disobbedienza, della disobbedienza, per quello il cuore diventa insensibile, non è che è diventato insensibile gratis, perché non hanno ascoltato la parola del Signore. E in questa disobbedienza viene fatta l'apertura ai gentili, cioè viene fatta l'apertura a noi. Era tutto previsto nel piano del Signore. Allora, non dire allora, fratello e sorelle, dopo tutte queste difficoltà che abbiamo visto prima, però vediamo che il Signore opera. E allora non dire allora che questo comandamento è troppo difficile da credere per te, perché è troppo lontano, è al di là dell'oceano, chi andrà a prendermelo per farmelo, per chi lo mette in pratica? Non lo dire questo. Invece questa parola, caro fratello, cara sorella, è molto vicina a te, nella tua bocca, nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica. Questa parola, non altro, questa parola, non altro. Non sei tu, col tuo genio, che sbroglierai l'intricata matassa delle dispute teologiche, capisci? Non sei tu col tuo genio, assolutamente no. Ma se ti vedi come Isaia, senza scampo, per le tue labbra impure, allora il Signore ti darà la soluzione e comprenderai che le cose che ti appaiono impossibili saranno possibili. Allora, se Dio ti avrà mandato, sbroglierai le matasse. Se il Signore ti avrà mandato, tu sbroglierai le matasse. Ci sono le matasse complicatissime nella nostra vita. E toglierai le spine più dolorose, perché questo ci fa il Signore. Se un servitore del Signore non può fare altro, non ha un altro compito se non quello di togliere queste spine. Questo è con l'aiuto del Signore, non lui che è intelligente, che dice, con l'aiuto del Signore, togliere queste spine. Non il contrario, cioè non aggiunge le spine, non aggiunge i problemi alla comunità, alla famiglia, alla fratellanza, e rende la vita più difficile, più amara, facendo esattamente il contrario di quello che il Signore ci ha ordinato, ponendosi poi purtroppo sotto il giudizio di Dio. Capisci come vanno le cose? Questo dovrebbe essere motivo di riflessione e di pentimento, cari fratelli e sorelle, perché abbiamo fatto esattamente il contrario, devastando il campo del Signore, anziché innaffiarlo, curare questo giardino meraviglioso, abbiamo fatto il contrario, con la spada della nostra giustizia personale. Io, il giusto, con la spada decapito tutti quelli che mi vengono davanti, oppure li pugnalo alle spalle, dipende come capita, perché sapete, la lingua fa in modo che si pugnali anche le spalle. Lo dico oggi in una giornata dove sono felice per altri, per quello che è successo nella nostra gente, che sta succedendo. Lo dico oggi a nostra vergogna per quello che è successo, e che bisogna pregare, non è finita qua, fratelli e sorelle, perché bisogna pregare il Signore che perdoni la malvagità e perdoni il veleno di aspide che è uscito dal nostro cuore e proceduto dalla nostra lingua, avendo ingannato noi stessi e avendo poi applicato, praticato la nostra giustizia sugli altri fratelli, chiunque essi siano. Io posso contestare il mio fratello solo se teologicamente, con la parola del Signore, è così. ma devo poi stare calmo, che non mi devo contestare, non giudicare. Giudicare significa mettersi al posto di Dio, che è ancora un'altra cosa. Vedete, i cattivi comportamenti vengono da una fede carnale, religiosa, fine a se stesso. Religiosa, carnale e fine a se stesso. Non chiederti chi è Gesù, non chiedere chi è Gesù per gli altri, agli altri gli chiede chi è Gesù per te. No, chieditelo per te chi è Gesù, per te stesso chi è Gesù, perché da questo dipende chi sei tu davanti a Dio, capisci? Da questo dipende chi sei tu davanti a Dio e davanti agli uomini. Abbiamo fatto grandi promesse il giorno che ci siamo battezzati, abbiamo fatto grandi promesse, più che promesse abbiamo avuto dei propositi. Propositi, il giorno del nostro battesimo ci siamo impegnati in un cammino senza equivoci. Questo era il nostro desiderio. Noi tutti forse, non tutti erano forse coscienti di ciò che stavano facendo e a chi avevano scelto di appartenere. Ma quando uno si battezza è normale, è una cosa abbastanza normale, non sapere tutto, non avere la certezza matematica di ciò che stai facendo. Sai, le cose che vengono dette... uno dovrebbe battezzarsi quando è nel regno dei cieli, allora è perfetto, no? Allora è perfetto, no? Ma non è questa la nostra visione, perché sappiamo che il battesimo è solo una promessa per un cammino. Non tutti forse erano coscienti di cosa stavano facendo e che avevano scelto. Io per primo, non è che io ero puro. L'ho fatto in speranza, perché il battesimo viene fatto in speranza, no? E se il Signore mi terrà nella sua mano, allora sì che la mia strada sarà quella giusta. Allora, ora la matassa che Satana ha ingarbugliato è grossa. Avete visto quante cose abbiamo tirato fuori? Quante cose ci sono per metterci in crisi, no? È grossa, e la sua rete e il suo laccio, come dice la Scrittura, sono terribili, no? Ecco, l'altra volta leggevamo di qualcuno se può essere sciolto dai lacci di Satana, perché Satana stringe questi lacci, ma tu sei chiamato a fare chiarezza, caro fratello, sorella, se è vero che sei credente, sei chiamato a fare chiarezza poiché siete la luce del mondo, dice Gesù. E per questo, e questo non è poco, non è poco. Allora, se sei ancora nell'arroganza della tua saccenza, perché questo è un altro problema che ci pone. La nostra saccenza è un'altra cosa pericolosissima. Non sei come Isaia, quindi non puoi essere mandato, capisci? E non hai capito che Gesù è proprio lui che doveva venire e non un altro. E non un altro, proprio questo Gesù, non un altro. Perché vedete, all'epoca del Signore c'erano tanti con il nome di Gesù, lo sapevate questo? Non è che era l'unico, c'erano tanti, anzi, perché è un nome ebraico preso poi per questo da Giosuè, eccetera eccetera, quindi nella sua epoca era il quinto nome più usato tra quelli maschili, cioè dopo Simeone, Giuseppe, Giuda, Giovanni, poi c'era anche Gesù, quindi niente di così strano, no? Sappiamo però che cosa significa. Significa che Dio salva. Ecco, anche oggi ci sono tanti Gesù che creano confusione, cari fratelli e sorelle. Ce ne sono tanti che vengono nel suo nome, no? Dice, molti verranno nel mio nome, ma io non sono d'esso. Cioè, che significa non sono quello. Tanti volti dipinti, no? Abbiamo visto tanti, no? Che gettano confusione nell'immaginario collettivo. Ma uno solo è quello vero, quello del quale non ci siamo fatti nessuna immagine. Quello è quello vero. Quello che parla con la sua parola al nostro cuore, che è così vicina, è molto vicina a noi, e lo sentiamo questo, lo sentiamo palpitare. Il nostro cruccio sono le nostre domande senza risposta, perché ci appaiono così difficili. Io capisco tante volte, ma com'è possibile non credere, fratelli? Ci sono veri e grossi problemi. Oggi, a pensarci bene, la nostra fede, come dicevo prima, è un miracolo, un vero miracolo. Nonostante le tempeste, i dubbi di ogni genere, noi oggi siamo qua. È un'altra cosa, questa è un'altra cosa da non credere. Da non credere, cosa stiamo facendo qua? Cosa stiamo facendo? Perché siamo venuti qua? Non lo so io. Possiamo dire così, che l'ultima parte del culto la possiamo guardare come una preghiera. Possiamo dire: Signore nostro, Dio nostro, nonostante le nostre debolezze, la nostra schiavitù, le nostre catene, siamo qui ad implorare il tuo perdono, la tua liberazione, la tua guida, perché senza di te siamo in una selva oscura, ma molto oscura. Se tu, Signore, non ci fai luce con il tuo Santo Spirito, con la tua parola, ecco, ci sentiamo venire meno. Ecco, chi crede questo lo sa. Ci sentiamo venire meno. Affranca oggi le nostre persone dai nostri pesi, dei pesi grossi. Seppure non ci manca niente, ci manca però la tua presenza, Signore, non in spirito, ma la tua presenza nel momento che rimetterai a posto ogni cosa. Per questo ti diciamo: vieni a stabilire il tuo regno, governaci con la tua giustizia. Ecco, questo ci manca oggi, che questo ancora non si è realizzato praticamente, ma lo stiamo aspettando questo. Ecco perché questa è la nostra preghiera. Ecco, quando in Apocalisse è scritto Maranatha, Signore vieni, no? A governarci con la tua giustizia. E possiamo ancora dire: Signore, abbiamo tanti difetti ancora, ne abbiamo ancora tanti, anche se siamo qua e stiamo facendo un cammino. E oggi abbiamo visto che abbiamo dato grazie al Signore, non a noi. E so che molti hanno pregato anche per questa rapacificazione che è successa. Questa è una risposta che deve chiudere la bocca a Satana, mentre prima l'aveva aperta, per fare in modo che di dare modo agli avversari del Signore di farci giudicare. E allora, Signore, abbiamo tanti difetti ancora, aiutaci a sconfiggerli per presentarci davanti a te puri, privi di ogni macchia e di ogni difetto. E possiamo dire: Signore, sappiamo che tu sei pietoso e misericordioso, prenditi ancora cura di noi, prenditi ancora cura di noi, perché abbiamo veramente tanto bisogno di te. Ma è un bisogno assoluto, perché una volta che l'abbiamo conosciuto sappiamo che per noi il suo bisogno è assoluto. Ti chiediamo di sostenerci ancora nelle lotte dentro e fuori, soprattutto in quelle, Signore, che potrebbero ammaccare la nostra fede. Ecco, questa è la richiesta, Signore, che ti facciamo. Vogliamo benedirti, ringraziarti, e fa che questa parola che è così vicina a noi non si allontani. Amen.
Amen.